superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Tana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me déjame respirar. Tu me estás dando mala vida.
E allora alle 15:05, anche quest'oggi va in onda la conta. Contro il carcere e giorno dopo giorno, questa è Radio Onda Rossa 87.9, la frequenza, oggi è mercoledì ed è l'ora della conta. Quest'oggi, come avevamo annunciato la volta scorsa, anche la volta scorsa abbiamo dedicato l'intera puntata al problema degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali, questa bruttura, questi veri e propri lager di devastazione delle persone che esistono in questo paese. E quest'oggi, una seconda puntata su questo aspetto, sentiremo proprio una persona, tra l'altro un compagno, che è passato attraverso l'inferno degli OPG e che poi per fortuna ne è uscito, quindi sentiremo la sua testimonianza, sentiremo anche chi invece l'ha intervistato tempo fa, chi ha seguito un po' la vicenda delle queste ispezioni negli OPG fatte negli ultimi tempi, che hanno in qualche modo permesso a che di questo inferno però nascosto se ne parlasse un po' anche sui media più importanti, più grandi, più diffusi di Radio Onda Rossa. Noi però vogliamo continuare una denuncia fatta abbastanza a fondo sul problema degli OPG e soprattutto sul problema della invadenza psichiatrica di coloro che sono ritenuti non normali. Questa, quindi adesso ancora un piccolo stacco musicale e poi inizieremo i collegamenti.
Soul, where is the love? Where am I?
Bene, prima di andare a sentire dunque in questi collegamenti Ezio Rossi, che è il testimone che ascolteremo sull'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, una piccola premessa, un antefatto che ci porta a sentire per l'appunto Ezio Rossi. Come siamo arrivati a lui? C'è stata nel mese di marzo la trasmissione, la messa in onda durante Presa Diretta di questi filmati girati all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari. Un filmato di pochi minuti, una quindicina di minuti, in cui venivano mostrate queste immagini strazianti delle condizioni di vita all'interno di questi lager psichiatrici, e un brevissimo tratto di quel filmato compariva questo signore che, appunto, nel brevissimo scambio che aveva con la delegazione di parlamentari, con il senatore Ignazio Marino che guidava questa commissione di visita, raccontava che lui era stato, appunto, moltissimi anni in carcere, una trentina d'anni passati nelle diverse carceri italiane, e poi era finito in OPG, e che nel suo passato aveva militato nei NAP, nei Nuclei Armati Proletari, poi nel Movimento dei Dannati per la Terra, perché appunto la sua storia di detenzione era antica, quindi risaliva alla fine degli anni 60, anni 70, in cui c'erano state queste esperienze. E da lì è nato il nostro interesse per capire chi era questa persona che parlava e che stava in quel momento rinchiusa in OPG. Quindi abbiamo fatto una serie di ricerche, siamo riusciti a risalire al suo nome e a informarci di dove si trovasse. Noi pensavamo che stesse ancora internato in OPG, invece abbiamo saputo che poi era stato trasferito in una comunità che sta dalle parti di Brescia. Quindi siamo riusciti a entrare in contatto con lui, ci abbiamo parlato, e lui si è mostrato estremamente disponibile e interessato a contribuire, a testimoniare, per parlarci appunto di questa sua esperienza in OPG. Quindi abbiamo stabilito, ci siamo messi d'accordo che ci saremmo sentiti radiofonicamente, e oggi vi presentiamo proprio questa testimonianza. Adesso andremo a chiamarlo per poi sentire che cosa ci racconterà.
Walking the beach with a psychotic breakdown cardboard sign. Everything's faked and there's nothing to teach, and there's no point in running crying. And a Mill OST lost, a Mill OST lost, a Mill OST lost, a Mill OST lost.
Eccoci qua, dunque, siamo in collegamento proprio con Ezio Rossi, lo avevamo annunciato. Ciao Ezio.
Ciao, ciao Alfredo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, te hai una lunga carriera, come dire, di detenzione, di internamento. Hai iniziato dal carcere minorile, il Ferrante Aporti di Torino, poi sei passato per le carceri ordinarie, per quelle speciali che negli anni 70 rinchiudevano i cosiddetti detenuti pericolosi come te, quelli ribelli, rivoltosi, e poi sei finito pure in OPG. Quindi con te si potrebbe parlare effettivamente di tanti argomenti, però ti chiediamo di darci una tua testimonianza particolarmente, diciamo, focalizzata su questo aspetto dell'ospedale psichiatrico giudiziario, raccontandoci come ci sei finito, che cosa hai visto lì dentro. Prego.
Allora, guarda, effettivamente anche a me, malgrado la storia che mi ho alle spalle, che è una storia comunque dove hanno fatto comunque dei trattati delle convention per i psichiatri laureandi e compagnia bella, è proprio dell'OPG che mi interessa parlare, perché l'OPG è una vergogna sociale di cui chi non ha uno spaccato chiaro si rende complice, si rende evidentemente complice perché non fa niente perché questo cambi. E una valenza di pericolo sociale che deriva ancora dal codice Rocco, e quindi il codice Rocco in misura di sicurezza non è mai stato cambiato. Mentre sono venute amnistie per qualsiasi altro reato, parliamo dei reati politici, parliamo dei reati per rapina, per omicidio, per quello che vuoi, per le misure di sicurezza non si è mai fatto nulla. E io mi chiedo perché. Dopodiché io sono uscito dal carcere dopo 34 anni scontati interamente per una serie di reati tra cui banda armata, e mi sono trovato fuori libero con la misura di sicurezza, 3 anni di casa e cura e custodia per seminfermità mentale, datami in sentenza nel 1977, resa esecutiva nel 2008, il 2 giugno. Vengo preso, vengo portato a Versa, dove arrivo e mi sono trovato di fronte a una realtà che mi ha spaventato, ma mi ha spaventato veramente, seriamente. Cioè, sono passato dai carceri speciali, ho visto la rivolta di Nuoro, di Trani, Asinara, Cuneo, ne ho viste di cotte e di crude, ma non ho mai visto quello che ho visto a Versa. A Versa è una cosa da folli. Folli, è una cosa che non può esistere, non ha motivo di essere, persone abbandonate a se stesse, senza voce, senza nessuno che gli dà un paio di pantaloni, che girano nudi, e non è una testimonianza mia o io che voglio esagerare, no, quando si sono resi conto, la commissione in prima cosa, quando ho fatto venire Adriana Tocco che è la garante per i diritti dei detenuti, insomma la gente nuda, a Natale del 2009, sotto l'acqua perché nelle sezioni piovevano dentro, perché da quando è passato dal penitenziario,
dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello della Sanità,
è peggiorato ancora, perché i due poteri sono scesi in conflitto fra di loro e le guardie hanno paura di perdere il posto. E quindi cosa fanno? Creano disfunzionalità ovunque, in modo che neanche gli infermieri, quei pochi motivati a voler lavorare bene, lavorino. E tutto questo, questo caos, permette che ci siano le peggiori ignomie. Ho visto, senza, sai che ho denunciato al forum di Aversa della salute mentale la presenza del senatore Marino, e gli hanno dato una copia pochi giorni fa perché il senatore Marino è stato qua a Brescia, dove dicevo, è stato comprovato dietro un'inchiesta, buttavano i petardi nelle celle per vedere che reazione avevano gli ammalati. In fin dei conti, per ammalati che siano, sono comunque esseri umani. Tutto questo l'ho passato, l'ho vissuto sulla mia pelle, l'ho denunciato e ho rischiato di essere ammazzato a Versa per questo.
Senti, poi te sei stato anche nell'OPG di Barcellona?
Dopodiché avevano arrestato Ferraro, in quel periodo lì noi abbiamo fatto teatro con la compagnia Teatro Gestazione di due compagni volontari di Napoli, Gesualdi e Trono, e abbiamo denunciato pubblicamente quanto accadeva. Addirittura noi che come teatro davamo visibilità a questo mondo senza voce, un sottufficiale della matricola ha fatto sì che una licenza dataci dal magistrato di sorveglianza di 10 ore per andare a fare una recita al Mercadante a Napoli si trasformasse in una tradizione per noi e per i volontari. Questo è stato denunciato, è stato venuto fuori. Dopodiché cosa succede? Arrestano Ferraro per una perizia, pseudo perizia, innocente comunque. Al che cosa succede? Pigliano a me per una forbicina che mi avevano fatto entrare loro all'interno del carcere al 2 giugno quando sono entrato, perché non avevano voglia di controllare, tutto lì, una forbicina di 2 centimetri di lama, mi sono sentito, cioè mi sono stato denunciato per porto abusivo d'armi e spedito immediatamente il sabato, Ferraro è uscito il sabato, io alla domenica sono stato impacchettato per Barcellona, dove ho trovato una situazione per fortuna un po' migliore, Per fortuna Rosania, che è il direttore dell'OPC di Barcellona, ha più rispetto delle persone. I siciliani, non è una terra Barcellona completamente avulsa dalla mafia, come invece lo è avversa dalla camorra, camorristi che lavorano. È un inferno latente, c'è la steccata che dalle immagini viene ancora poco fuori quello che è. E Barcellona è una condizione di cui per 180 internati stava benissimo, ma ormai la società delega la psichiatria completamente il tutto e ti interna anche senza reato. È una storia che ho presentato all'onorevole Marino alla commissione proprio giovedì passato adesso, di un ragazzo qua di Bergamo che era da 6 anni in OPG a Barcellona per vagabondaggio, perché senza fissa dimora, senza reato, dopodiché attraverso padre Pippo, che è un prete operaio di Barcellona, che ringrazieremo noi tutti sempre, è riuscito a uscire da lui 6 mesi, gli è stata trovata reperita una comunità qua intorno a Brescia e il sindaco leghista si è rifiutato di fargli la residenza, per cui sto ragazzo è uscito dalla porta, l'hanno riportato in OPG a Castiglione un mese fa, dopo che l'hanno tenuto chiuso dentro lì per un mese. Ma cosa deve fare uno per vincere queste cose? Cosa si deve fare? Che ignominia ha commesso quel ragazzo lì? Nessuna. Io posso capire, io ho fatto dei reati, ho pagato, e non capisco neanche io perché io ho pagato 35 anni, non è un giorno, se fate fatica a contare 35. E ancora sto qua lottando perché a Pasqua non ho una licenza per andare a trovare mia madre inferma in un letto a 84 anni, è l'unica persona che mi è rimasta di tutta la mia famiglia, l'ho persa durante tutta la detenzione. Vi rendete conto?
Senti, raccontavi della tua situazione in cui una misura di sicurezza, che è quella che poi ti ha portato in OPG, è stata ritirata fuori, quindi dopo 30 anni che te avevi trascorso in carcere.
Sì, tra cui questa perizia psichiatrica fatta il 1977, redatta dal dottor Gamma, non si trova, è irreperibile, ed era comunque per uso di sostanze stupefacenti, cioè all'epoca c'era il 68, la ribellione, la canna, era un valore diverso dello sballo attuale, che uno sballa per sballarsi il cervello o per essere completamente suonati, no, era comunque un modo di comunicare dietro l'onda di Kerouac, di Ginsberg, dei viaggi, era un'altra storia. Comunque grazie a quello avevo, per scavallarmi l'ergastolo, diciamo così, che poi aveva un reato che ho sparato alle gambe a una persona e ancora adesso ne porto il peso di questo, ma lo porto solo io, gliene frega niente a nessuno se io ho un peso morale che mi porto. Capisci? E ho preso 30 anni con 3 anni di semi-infermità di casa, cura e custodia, perché ero recidivo e tutto questo qua. Allora, sono stato 3 anni in OPG, io ti vedo qua, di fronte a me c'ho la mia cartella psichiatrica, orientato nel tempo e nello spazio in tutti i 3 anni. Non assumo terapie durante tutto il periodo, non assumo tuttora terapie. La pericolosità allora cosa deriva? Che i carabinieri del mio paese, che è un paese piccolo, su una montagna, dicono: ah no, Rossi è un passato. Sì, ma allora uno così è condannato all'ergastolo. Dov'è? Se pigliavo l'ergastolo ero già fuori. Perché molti miei compagni di detenzione, compagni e non compagni, hanno fatto dei reati molto più gravi dei miei e sono fuori. E non hanno avuto nemmeno una revisione critica nel loro interno. Senti, o di mettersi in discussione.
Quindi per far capire anche a chi ascolta, appunto, questo circuito che alla fine si traduce in un internamento quasi a vita perché risulta così difficile uscirne, te hai avuto questa misura di sicurezza che ti hanno fatto scontare dopo 30 anni e adesso non si trovano neanche gli incartamenti. Che prospettive ci sono per risolvere la tua situazione individuale?
Adesso la prospettiva sai qual è? Che sto facendo gli ultimi 6 mesi, anzi 4 mesi, perché mi hanno scarcerato il 14 febbraio e sono con questa comunità dal 14 febbraio. Ora il 12 maggio presso il Tribunale di Sorveglianza di Messina ho la discussione della revoca della misura di sicurezza, però potrò anche darmi una proroga, cioè altri 6 mesi di prova in una comunità. Ma in una comunità dove per bene che si stia, non ne posso parlare male perché ho una discreta libertà e anche i ragazzi che sono qua l'hanno, però è sempre comunque una comunità, è un surrogato alla libertà. Io quando potrò essere libero, insomma, di dire ma domani mattina vado a sputare nel Po, che ne so, per dirti, o vado a trovare i miei amici a fare teatro a Napoli, di libera scelta, in autostop, in treno, in quello che vuoi, dov'è la pericolosità?
Quindi te sei costretto comunque alla comunità in questo periodo?
Sì, sono costretto alla comunità a chiedere i permessi al Tribunale di Sorveglianza di Messina, l'ho chiesto per Pasqua andare a trovare mia madre e non mi è stato manco dato risposta, sono ancora qua che ciocco con gli educatori di qua per capire di chi è la responsabilità.
E a maggio, quando si discuterà, diciamo, dell'eventuale revoca della misura di sicurezza, chi è che si dovrà esprimere?
Si dovrà esprimere il magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza, dietro delle mere, diciamo così, osservazioni, come si dice, dietro della psichiatra, della comunità, che dicono vabbè, per noi può fare questo tipo di percorso, per noi non è pronto, cioè diverse cose, perché poi se tu ti accorgi che anche arrivi in una comunità nel mondo esterno, tu hai un marchio, vieni dal manicomio, quindi ti è tutto più difficile, perché chi ti parla assieme si sente autorizzato a considerarti fuori di testa, matto, deficiente, per cui ti piglia per deficiente e si comporta lui da deficiente alla fine. C'è anche questo pericolo, perché poi anche non tutte le comunità hanno la capacità personale da poter affrontare questo superamento dell'OPG, perché chi arriva dall'OPG già non è pronto, perché viene sbattuto fuori, perché non ha reato, non ha niente, dopo 3-6 anni che è lì, 7 anni viene mandato in una comunità. Questo non si trova perché non, dentro là non c'ha regole, qua ha delle regole, per cui ci sta le regole e ritorna all'OPG, ed è un circolo chiuso, cioè l'OPG va proprio abolito nella sua struttura, non serve a nessuno. Il letto di contenzione è del 2008, ma a cosa serve, a chi serve, se non a torturare la gente? L'eccesso di dosaggio di psicofarmaci porta questi ragazzi al totale rincoglionimento. Questo è l'abuso della psichiatria che si sta facendo. La psichiatra non è che deve essere lontano dal suo paziente, deve essere col suo paziente, seduto al tavolo per capire se mangia di traverso, mangia dritto o sputa per aria. Non farsi relazionare da uno che magari prima faceva il pizzaiolo, poi fa l'educatore di sostegno. Cioè, sono riuscito a darti un quadro.
Sì, quindi a maggio si esprimerà di nuovo uno psichiatra che dovrà dire che te...
Cioè, farà una relazione al magistrato di sorveglianza, la quale se ha voglia decide che ho finito, e se non ha voglia mi proroga di 6 mesi la misura di sicurezza e io non sarò mai libero.
Ma interverranno anche altre figure? Te prima parlavi per esempio dei carabinieri del tuo paese, ci sarà ancora qualcuno che dovrà dire se te sei socialmente pericoloso, magari persone che non ti vedono da anni?
Vado a firmare una volta alla settimana dei carabinieri, dopodiché il reato è di 30 anni fa, l'ultimo reato che ho sulla carta scritta è di 13 anni fa all'interno di un carcere, ho mandato vaffanculo una guardia. C'era ancora il reato di oltraggio, ho preso un oltraggio. Risale 10 anni fa, quindi non c'è neanche la recidiva. È inglobato poi nel cumulo, perché poi è stato amnistiato, tra l'altro, perché era amnistiato. E adesso ho l'avvocato di Antigone, dell'associazione Antigone, che fa parte anche lei della commissione di inchiesta sugli OPG.
Sì, che poi,
L'OPG è una vergogna, cioè l'OPG ho visto un internato che lega un altro internato. Cioè, sono cose che fa male a raccontare, ma è così. C'è Luciana, una mia amica di Rai 3, che ha fatto un servizio che voi avete citato prima.
Adesso la
ha
sentiremo.
Potuto filmare l'ulcera che avevo nelle gambe. Mi senti?
Sì, sì, sentiremo anche Luciana e sentiremo anche Dario Stefano dell'Aquila per integrare, esatto, questa tua testimonianza.
Cioè, dell'Aquila soprattutto per quanto riguarda Versa, perché abbiamo avuto di incontrarci, io ho conosciuto dell'Aquila Versa, poi al forum della salute mentale, comunque un compagno e si è dato da fare, per carità, però c'è troppa poca gente, c'è troppa poca visibilità, tutti si indignano al filmato che ha mandato Marino. Poi io seguo con passione questa cosa qua, perché veramente mi fa male sapere che dei miei compagni sono rimasto lì dentro, mi fa veramente male al cuore. Sono stato un compagno, ho sempre lottato per me e per gli altri, e lotterò sempre per me e per gli altri, non me ne frega niente. Ma se io al termine del 12 giugno non c'è una decisione chiara, sarò costretto comunque a salire su una gru, che cavolo ne so, ma avrò diritto io dopo tanti anni di essere libero.
Certo.
Libero di vivere.
Certo. Senti Ezio, ti ringraziamo molto di questa testimonianza e possiamo anche capire il dolore che ti ha in qualche modo risollevato dover raccontare di queste cose. Adesso magari diamo spazio anche agli altri interventi e con te magari ci risentiamo anche un'altra volta.
D'accordo.
Grazie ancora.
Grazie di avermi dato voce, e più voce potete dare a chi è internato come me, ben fate.
Senz'altro, lo assumiamo come impegno. Ciao, grazie.
Ciao, grazie, col sangue agli occhi sempre.
Ciao, grazie. Eccoci qui, siamo in collegamento con Dario Stefano Dell'Aquila dell'Associazione Antigone di Napoli, autore di un libro dedicato proprio alla questione degli ospedali psichiatrici giudiziari, Se non ti importa il colore degli occhi, un'inchiesta sui manicomi giudiziari pubblicata qualche anno fa, frutto anche di una serie di visite all'interno di questi istituti, visite condotte con delegazioni parlamentari che quindi avevano accesso, diciamo, diretto a queste strutture. Che cosa hai visto all'interno di questi lager psichiatrici, se vogliamo usare questa espressione forte?
Ho visto le immagini che poi sono state, diciamo, rese note dalla Commissione Marino. Per usare un'espressione cara a Basaglia, diciamo, di Basaglia, diciamo, ho visto un luogo che emanava infamità, nel senso ovvero della parola, e che richiamava immediatamente la memoria le immagini dei manicomi civili, quelli degli anni 70, di internati abbandonati a se stessi in condizioni inumane e degradanti, immagini che sinceramente anche nella più cupa delle previsioni non pensavo che avrei mai rincontrato così in quella forma.
Senti, te nel libro spieghi abbastanza dettagliatamente quali sono i meccanismi giuridici e psichiatrici attraverso i quali poi si finisce all'interno di questi luoghi. Li puoi riassumere brevemente? Ti chiedo questo piccolo contributo tecnico per chi è all'ascolto. Come si finisce in OPG?
Sì, tagliando diventa un po' con l'accetto alcune cose, perché sennò diventeremo troppo tecnici. La cosa principale è che chi finisce in un manicomio giudiziario, perché tale è un OPG, un manicomio giudiziario, è una persona che non è condannata ad una pena definitiva e che viene riconosciuta incapace di intendere di volere dopo che ha commesso un reato. Per cui questa persona, paradossalmente, viene prosciolta, così si dice in gergo tecnico, ma viene condannata a quella che è una misura di sicurezza, che si sconta appunto nel manicomio giudiziario. Ora, la caratteristica principale della misura di sicurezza è quella di essere prorogabile, cioè rispetto alla pena, che ha un termine certo, perché una persona che entra in carcere sa che dopo che ha scontato la sua pena c'è sicuramente la libertà, una persona che entra in un manicomio giudiziario sa che dopo 2, 5 o 10 anni, perché tanta è la durata di una misura di sicurezza, ci sarà una sua valutazione effettuata dal magistrato di sorveglianza per sapere se è ancora socialmente pericoloso, e da quella valutazione dipende la proroga o meno della misura di sicurezza. Questo fa sì che si crei un meccanismo che definito in gergo l'ergastolo bianco, cioè di un numero di proroghe della misura di sicurezza che fa sì che una persona che entra per un reato banale rischia di non uscire mai più da un manicomio giudiziario, o a furia di stecche, così sono chiamate le proroghe, insomma, di rimanere un numero di anni sproporzionato rispetto al tipo di reato commesso.
Senti, in una delle informazioni che vengono date anche dalla commissione presieduta da Ignazio Marino, si dice che molte delle persone, qualche centinaio di persone tra quelle rinchiuse in OPG, in realtà sarebbero tecnicamente dimissibili, potrebbero uscire ma non escono. In base a cosa non escono?
La valutazione dell'essere socialmente pericoloso non si basa sulla perizia psichica, cioè sulle capacità del soffrente psichico di essere più o meno presente a se stesso e quindi capace di vivere in società. Si basa anche sulla considerazione che il giudice fa se quella persona, una volta uscita, ha un luogo dove andare, una famiglia, una casa, un lavoro, una comunità di accoglienza, un gruppo appartamento. Cioè sostanzialmente se quella persona è presa in carico dal sistema dei servizi sociali o sociosanitari. E molto spesso il giudice, pur in presenza di una perizia favorevole da parte dell'equipe degli psicologi dell'OPG, per il fatto che non ci sono strutture dove quella persona può essere ospitata, che quella persona non ha un lavoro, e quindi decide che queste sono condizioni che determinano ancora il suo essere socialmente pericoloso. È però una misura. Secondo la Commissione Marino, sono dati che trovano avanti anche la nostra conferma, un buon numero di oltre 1500 internati negli OPG, quindi circa tra le 300 e le 400 persone, si trovano esattamente in questa condizione, cioè hanno un parere medico favorevole e rimangono internati unicamente perché non ci sono strutture di accoglienza.
Senti, anche nel tuo libro, e il dato sembra essere confermato anche dalle rivelazioni più recenti, le persone rinchiuse in OPG, seppure con un ritmo più lento, sicuramente più lento rispetto a quelle nelle carceri ordinarie, in realtà aumentano negli ultimi anni costantemente. Questo fenomeno come lo spieghi, questa psichiatrizzazione anche in queste forme estremamente violente, come lo spieghi, diciamo, come tendenza?
Va indubbiamente intrecciato con la crisi del welfare, tanto più i servizi non sono messi in condizione, specie i servizi di salute mentale, di farsi carico della sofferenza psichica, immagino per esempio ai tagli al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, ai tagli al Fondo Nazionale della Sanità, tanto più i servizi chiudono prima, non sono più aperti H24, non c'è la possibilità di una seria presa in carico. Tanto in più c'è un certo numero di persone che è in condizioni di estremo bisogno e che non ha, diciamo, la capacità sociale di reggere la propria sofferenza, che entra nel circuito penale e da lì negli OPG. Io vorrei dire che, a differenza di quello che è il nostro immaginario, cioè di criminali omicidi che finiscono nei manicomi giudiziari, la gran parte delle persone che finisce in un manicomio giudiziario rientra contro la proprietà. Spesso si tratta di piccoli furti, si tratta di persone che erano in condizioni di vagabondaggio e che a volte banalmente per un piccolo furto entrano con la misura di sicurezza di 2 anni e poi rischiano di non uscire più.
Senti, un'altra questione ancora, lo accennava pure prima nella testimonianza Ezio Rossi, gli OPG sono stati coinvolti da questo passaggio di competenze che ormai avrebbe dovuto entrare in vigore da molto tempo, ma ha subito moltissimi rallentamenti, dal Ministero di Giustizia al Ministero della Sanità. Lo stesso Ezio Rossi appunto raccontava di come le lobby carcerarie abbiano reso questo passaggio molto più difficoltoso, ci siano state delle vere e proprie azioni di sabotaggio. Eppure in questa transizione si può individuare forse una prospettiva per una riprogettazione che vada anche verso il superamento degli OPG. Come stanno le cose riguardo il passaggio di competenze?
Allora, io ti dico subito che noi abbiamo sostenuto questa riforma perché sanciva un principio che ci sembrava importante, cioè che il diritto alla salute fosse universale e che quindi non ci fosse differenza tra una persona detenuta e una persona libera, e che quindi il diritto alla salute andava assicurato nelle carceri come nei manicomi giudiziari, esattamente come viene assicurato alle persone libere, cioè dal sistema sanitario nazionale e dalle ASL. Questo è la sanità penitenziaria, in qualche modo nel corso degli anni, proprio perché estranea alla riforma, meccanismi di trasparenza e pubblicità, si era nel corso del tempo ridotta a una piccola conclave di favoritismi e privilegi. Devo anche dirti che purtroppo la nostra speranza che l'ingresso del sistema sanitario pubblico fosse in grado di portare una ventata di novità, non dico aggiungerli, ma almeno di portare di nuovo il concetto di diritto alla salute e alla terapia all'interno del manicomio giudiziario, si è frantumato di fronte al fatto che banalmente quelli che prima erano le persone che dipendevano dal Ministero della Giustizia sono state prese in carico dalle ASL, e quindi il personale degli OPG è rimasto lo stesso per numeri e per qualità, e non c'è stato un vero cambiamento delle politiche all'interno di questi posti. Sia chiaro, ciò non sarebbe sufficiente, perché questi sono posti che vanno chiusi. Sarebbe stato però il segnale di un'idea di riforma del manicomio giudiziario e anche di un'idea nuova per gli internati, che per quanto persone che abbiano commesso meno un reato, non per questo hanno diritto di essere presenti nel sistema sanitario nazionale.
L'ultima domanda, approfittando della tua disponibilità, recentemente c'è stata questa appunto inchiesta della commissione guidata da Ignazio Marino, c'è stato anche il lancio della campagna Stop OPG, e te che in qualche modo te ne occupi da diverso tempo, quali sono i percorsi da un punto di vista istituzionale, ma direi anche da un punto di vista più complessivo di lavoro politico, culturale, per arrivare a un superamento di queste istituzioni?
I meccanismi sono due: da un lato bisogna incidere sulla parte penale e giudiziaria, sull'altra parte su quella sanitaria. Il primo punto è: se noi non interrompiamo il meccanismo della proroga e della misura di sicurezza data in base a una valutazione di pericolosità sociale, è ovvio che noi, per quanto possiamo svuotare gli OPG, questi continueranno a riempirsi. Quindi da un lato bisogna riaffermare il principio della certezza della pena, e che non è possibile immaginare che una persona entri in carcere e non sappia quando ne uscirà. E ovviamente questa è una condizione che, richiedendo una modifica legislativa, non è una condizione affatto semplice, ma rimane l'obiettivo principale. Il secondo obiettivo è stabilire che queste strutture manicomiali, e io ripeto manicomiali perché chiamarle ospedali è un inganno, queste strutture manicomiali sono fuori dal nostro ordinamento, non sono previste dal nostro sistema sanitario nazionale, quindi nelle more di uno smantellamento complessivo del sistema degli ospedali psichiatrici giudiziari, noi dobbiamo intervenire perché ci siano persone che siano prese in carico dal sistema sanitario, e chi può uscire deve uscire subito.
Ok, senti, non so se vuoi riferire di qualche episodio, di qualche testimonianza che ti ha particolarmente colpito nelle visite che tu hai effettuato nei 6 OPG italiani.
Guarda, ce ne sarebbero tante. Io ti parlo del presente e ti parlo, diciamo, delle ultime due tragedie avvenute all'OPG di Aversa, perché noi registriamo due suicidi nel corso del 2011 e l'ultimo è di una persona rumena che si è suicidata il giorno successivo in cui le era stata comunicata la proroga della misura di sicurezza. Questa è una persona che ha già scontato 5 anni di manicomio giudiziario, che aveva tutte le caratteristiche e requisiti per poter uscire e che invece, poiché era una persona straniera e non aveva un ASL che se ne facesse carico, gli è stata prorogata la misura di sicurezza. Questa persona il giorno dopo si è tolta la vita. Io ti confesso, diciamo, il senso di impotenza di fronte a una grande denuncia pubblica su quello che è il meccanismo dei manicomi giudiziari è purtroppo quello che questi luoghi rimangono ancora adesso, perché non siamo ancora in grado di interrompere una catena di suicidi e di morti che è davvero impressionante. Io credo che richiami tutti quanti non solo alle nostre responsabilità ma anche all'esigenza di fare presto, perché mentre noi immaginiamo che cosa possono essere le alternative, il presente è tristemente drammatico.
Va bene, ti ringrazio Dario.
Grazie a voi, buon lavoro.
Continueremo appunto magari a sentirci anche in futuro per mantenere alta l'attenzione su questo tema. Ciao, grazie.
Grazie, a presto.
Eccoci dunque alla nostra ultima interlocutrice per quanto riguarda questa puntata sugli OPG. Siamo in collegamento con Luciana Parisi, giornalista di Rai 3. Buongiorno.
Buongiorno, salve.
Ciao, buongiorno. Senti, ti volevamo chiedere come ti è capitato di occuparti di OPG nel tuo lavoro?
Diciamo che la fonte di ispirazione è stato un articolo comparso sul Manifesto nell'aprile dell'anno scorso, che ci ha acceso un po', cioè un po' illuminati, nel senso che ci siamo resi conto che esisteva una realtà che non conoscevamo, che era invece interessante capire, approfondire. E quindi io ho cominciato a lavorare su questa cosa anche forse con una certa ingenuità, per rendermi poi conto dell'enormità di fronte alla quale mi trovavo, insomma, che incontravo ogni telefonata, con ogni persona che parlavo, mi rendevo conto quanto l'argomento fosse e resti estremamente complesso, ecco, quindi è cominciata di là.
E che cosa hai fatto poi?
In realtà, perché noi siamo stati la troupe del TG3, noi siamo stati ad Aversa e poi a Barcellona Pozzo di Gotto. E Aversa ci avevano in realtà autorizzato ad entrare, ma in realtà è andato molto diversamente, perché quando siamo arrivati lì non ci è stato permesso di entrare. E quindi abbiamo fatto un servizio forse assurdo in cui ci aggiravamo per all'esterno, però abbiamo cercato di magari di rappresentare l'assurdità di un'autorizzazione che in realtà non era un'autorizzazione ad Aversa, non ha nessuno ha interesse a far entrare un giornalista o qualsiasi testimone di quello che succede.
Insomma. Ma come era andata? Vi era stato annunciato la possibilità di entrare, poi vi siete presentati lì?
Esattamente, poi ci siamo presentati lì e ci hanno detto no, non è possibile. Abbiamo raccolto appunto delle testimonianze importanti, racconti importanti, per i nostri testimoni oculari poi abbiamo incontrato all'esterno una persona che era stata, diciamo, dentro l'OPG, che ci ha raccontato, attraverso i suoi occhi abbiamo cercato di raccontare che cos'è quel luogo, che deve essere appunto terrificante, ma anche attraverso il racconto, insomma, del direttore del carcere. Paradossale, perché sono loro stessi a raccontare di gestire un inferno e quindi sembra incredibile come ti possano raccontare le cose allucinanti che ti raccontano quasi con un tono di normalità. A Barcellona poi è stato diverso, perché siamo riusciti ad entrare e quindi a vedere, naturalmente avevano tutto preparato, sapevano il nostro arrivo, quindi era tutto pulito, ripulito, messo a nuovo, ovviamente, però ci sono cose che sono evidenti, che non si possono nascondere, per esempio il sovraffollamento, cioè diciamo che nelle geometrie ministeriali lì dovrebbero essere 350 persone, dovrebbero essere consentiti, però le geometrie ministeriali non dicono che lì, quando siamo andati noi, almeno due reparti erano chiusi, quindi erano evidentemente sovraffollate le stanze, parliamo di 8-10 persone per stanza e non stiamo parlando di persone, alcune delle quali hanno problemi psichici anche gravi. Non è un luogo quello dove l'uomo possa essere curato, quello è un luogo dove l'uomo viene punito, dove se non sei ammalato lo diventi ammalato, ed è, insomma, è terrificante, inammissibile che questo avvenga, non è possibile. Parliamo di 90 detenuti in attesa di giudizio, di 90 persone in attesa di giudizio, parliamo di gente che in 10 anni non è mai riuscita a incontrare il proprio giudice, non so che cos'è questo, come definirlo.
Senti, avete potuto parlare anche con gli internati?
Come?
Avete parlato con gli internati di Barcellona?
Abbiamo parlato con gli internati e le situazioni sono molto diverse le une dalle altre, insomma, però c'erano anche, voglio dire, tante persone di grandissima lucidità, come Ezio Rossi per esempio, ma anche tanti altri che sono capitati lì, non si sa bene perché, per come, che sono schiavi in una condizione che è inammissibile per l'uomo, ecco, parliamo di persone che dovrebbero essere curate e non vengono curate, sono carceri, non sono luoghi di detenzione, non c'è questa ambiguità dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma la dimensione della cura è pressoché assente.
Senti, poi dopo Barcellona non avete più effettuato visite?
No, non abbiamo più effettuato visite, abbiamo continuato poi a seguire l'inchiesta di Marino. Diciamo che il nostro lavoro è corso parallelo, io non sapevo dell'inchiesta di Marino, E abbiamo poi continuato a seguire l'inchiesta del senatore Ignazio Marino, che obiettivamente sta facendo un lavoro molto importante in questo ambito, documentando anche con le immagini quello che magari gli altri non hanno potuto documentare. Per esempio il letto di contenzione, quando noi siamo andati a Barcellona a Pozzo di Gotto, loro ci hanno detto sì, vi facciamo vedere i letti di contenzione. In realtà era evidente, avevano allestito una messa in scena, cioè avevano fatto passare una stanza X per una stanza di contenzione, ma non era così, insomma, vari segni dimostravano che quello non era il luogo, insomma, poi anche parlando con gli ospiti stessi dell'OPG abbiamo capito che era un po' una farsa quella che avevano allestito per tenerci contenti. E così, chiedimi tu quello che vuoi chiedere.
No, pensavo di chiederti che progetti avete per il futuro, pensate di continuarla a seguire questa vicenda, avete dei contatti con la commissione di Ignazio Marino?
Noi continuiamo a mantenere i contatti con loro, certo, e quindi continueremo a seguire sicuramente questa vicenda e a raccontare questa realtà. Bisognerebbe andare oltre in realtà, secondo me, cioè bisognerebbe vedere come funziona la psichiatria, come funziona la psichiatria, perché in realtà molte delle persone che vanno a finire negli ospedali psichiatrici giudiziari sono persone o ragazzi magari che hanno avuto problemi di tossicodipendenza o persone che hanno problemi psichici e che non riescono a trovare assistenza. E in mancanza dell'assistenza sanitaria normale, poi magari possono commettere piccoli reati e trovarsi in un inferno da cui uscire è veramente difficile. Per cui forse l'indagine dovrebbe spostarsi ai servizi psichiatrici pubblici per capire com'è possibile che poi la gente vada a finire in quell'inferno lì. Mi dispiace, sembra retorico poi inferno, però ecco, è un luogo che non è per l'uomo, non è per nessuno, non dovrebbe esistere, ecco, tutto qui.
Sono senz'altro d'accordo, anche se io penso che, diciamo, forse per una serie di meccanismi in cui le immagini all'interno della nostra società hanno questo peso, anche mostrare quello che visivamente c'è dentro quei luoghi possa avere una funzione.
Assolutamente,
il filmato...
anche perché nessuno sa, se si parla di ospedali psichiatrici giudiziari, la gente normalmente non sa di che cosa sta parlando, cioè stiamo parlando di 1500 persone recluse in luoghi che sono, la maggior parte dei quali, non tutti, sono luoghi di tortura, di abbandono, sono discariche di esseri umani, quindi questa cosa va documentata. Ripeto, entrare non è affatto facile perché ci vogliono le autorizzazioni. L'ha potuto fare Marino in quanto con i poteri dati loro dalla commissione. Per un giornalista è un lavoro veramente molto difficile. Noi ci siamo fermati a un certo punto, per esempio ad Aversa, e non abbiamo potuto varcare, diciamo, la soglia di Aversa. Sarebbe molto interessante entrare e continuare il lavoro su Aversa, assolutamente.
Sì, forse appunto lavorare in tandem con chi ha questi poteri ispettivi risulterebbe particolarmente efficace.
Noi continuiamo a restare in contatto, con loro. A me era parso di capire che anche ci sono da parte loro delle reali intenzioni di tirar fuori quelli che si possono nell'immediato tirar fuori e di provare a concepire qualche cosa di diverso, ecco. Provare a risolvere la situazione. Io ho colto questa intenzione realmente, spero che di non essere ancora ingenua, ecco, nello sperare e credere questo.
Ce lo auguriamo anche noi, anche se, diciamo, nel nostro ruolo di critica radicale cercheremo sempre anche di esprimere un pungolo per andare a un vero superamento di queste istituzioni, che non sia un semplice, diciamo, trasloco.
In questo articolo è stato tantissimo, vorrei aggiungere questa cosa. Non so se avete già parlato con Dario Stefano dell'Aquila, ma loro sono veramente delle sentinelle, gente che lo fa giorno per giorno, seguendo le vicende di tanta gente, di tante persone, e il loro lavoro anche è fondamentale.
Sì, Dario, l'abbiamo appena sentito prima di te.
L'avete appena sentito, è preparatissimo.
Sì, assolutamente, è stato molto prezioso. Luciana, ti ringraziamo e magari ci sentiremo anche nelle prossime occasioni per vedere se ci saranno delle novità con cui aggiornare chi ci ascolta.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Buongiorno, grazie.
Dunque, abbiamo terminato quindi quest'altra puntata, anche questa tutta dedicata agli OPG. Abbiamo sentito una testimonianza di chi l'OPG, ossia il manicomio criminale, l'ha subito sulla propria pelle, Ezio Rossi. Poi abbiamo sentito Dario Stefano dell'Aquila, un compagno di Antigone che si batte soprattutto nel napoletano sull'OPG di Aversa per mettere in luce le porcherie, le vergogne, le torture che avvengono lì dentro. Poi abbiamo sentito anche la giornalista Luciana del TG3 che collabora comunque a questo tentativo perlomeno di far uscire il di far conoscere, sperando che la conoscenza porti le persone, gli uomini e le donne di questo paese a esprimere quanto è necessario in termini di forza, di protesta, di manifestazione per abolire queste abiette situazioni. Ne continueremo a parlare anche ancora nelle prossime trasmissioni, sperando che tutto ciò appunto produca una pressione forte dal basso, da parte del movimento, perché appunto diventi una bandiera forte del movimento di trasformazione sociale, quello di abolire le camere di tortura, i lager di tortura veri e propri, che sono appunto i manicomi criminali, anche per espellere questa indegna, come dice, realtà invasiva che è la psichiatria, questo controllo, uno dei più pervasivi, uno dei più devastanti sulle menti degli uomini, sempre in mano ai poteri. Noi l'appuntamento che diamo è per la mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Avvertiamo che la trasmissione che segue, Contaminazioni Afro, oggi non andrà in onda, però faremo per motivi di lavoro. Il compagno che conduce quella trasmissione non è potuto venire, manderemo una registrazione di una puntata precedente dei Contaminazioni Afro e poi comunque seguiremo le vicende di questo pomeriggio a seguito dell'aggressione avvenuta quel del Tufello, nella zona Tufello di Roma, da parte dei fascisti nei confronti di alcuni giovanissimi compagni di quella zona, perché c'è intorno alle 16 una presenza, una protesta appunto su questo terreno. Bene, è tutto, non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutte e l'appuntamento è a mercoledì prossimo.
Quando uscirò imparerò un mestiere che, perché no, non mi farà marcire.